La scorsa settimana è terminato il vertice di Durban sul clima, dagli esiti ancora una volta incerti. Abbiamo con noi al telefono Marco Tafel, che da anni segue queste questioni. Ciao Marco!
Ciao, ciao a tutti!
Vuoi illustrarci gli esiti del vertice di Durban sul clima?
Sì, ecco, io non ho ancora letto documenti ufficiali, anche perché probabilmente non sono neanche ancora disponibili. Direi che si può partire facendo un paragone con i due con le due conferenze precedenti, quella di Copenaghen del 2009, che era stato un vero e proprio fallimento, nel senso che si era vicini, diciamo, a una sorta di fine del protocollo di Kyoto, e poi invece quella di Cancun dell'anno scorso aveva riaperto, diciamo così, le speranze, tra virgolette, nel senso che alla fine dei lavori di quella sessione erano stati prodotti dei documenti anche molto accurati e approfonditi su alcuni punti, anche se dobbiamo dire, come sempre, sono documenti che si muovono in un ambito molto poco circostanziato, nel senso che anche tutte le decisioni prese in precedenza non hanno poi mai avuto in effetti dei controlli e delle verifiche su quanto era stato poi realmente tradotto in pratica. Ecco, questo di Durban sembra riprendere un po' le file del discorso dei lavori di Cancun, con alcune novità, ma si rimane sempre in un ambito più legato alle speranze che agli effetti concreti, nel senso che la grande disputa, come avviene poi sempre in queste occasioni, è quella tra i paesi sviluppati, ricchi del pianeta, quelli che hanno prodotto per la gran parte i gas serra nei decenni precedenti, e quelli cosiddetti in via di sviluppo, alcuni dei quali però sono nel pieno dello sviluppo economico, almeno nel senso industriale del termine. Citiamo ad esempio la Cina, l'India piuttosto che il Brasile, e questi paesi si affacciano sullo scenario mondiale adesso come annoverabili tra i più grandi produttori di CO2, il gas per antonomasia conosciuto come gas serra. E quindi da una parte c'è l'idea di dover ridurre le emissioni in generale, questo è quello che propongono i paesi più ricchi, e dall'altra invece i paesi che fino ad ora non hanno giovato del ritorno, diciamo, dello sviluppo economico, che dicono: beh, no, voi avete inquinato fino adesso ci dovete lasciare un po' stare, quindi voi dovete fare ancora lo sforzo maggiore rispetto a noi che siamo giovani inquinatori. E su questo, insomma, si giocano tutte diciamo, i confronti e le decisioni che poi vengono prese in queste occasioni, nelle conferenze appunto sul clima.
Alcuni commentatori rilevavano come se fossimo stati ancora nel 1995, forse i segnali, sia pur deboli, usciti da Durban, dal COP17, avrebbero potuto essere interpretati come positivi, mentre oramai la situazione è nettamente peggiorata.
Ecco, sì, infatti un dato di cui non si può fare a meno di tenere in considerazione è quello che intanto gli anni passano e tutti i cosiddetti buoni propositi, le decisioni che sono state prese in passato, più passa il tempo e più rischiano di diventare un puro esercizio teorico, nel senso che intanto noi abbiamo già tanto un tempo si parlava di riscaldamento globale, e questo è il dato fondamentale, a cui si accompagnano però sempre di più i cosiddetti fenomeni climatici estremi, quelli che possono passare dalla ondate di siccità, di calore, ai fenomeni di piogge violentissime, uragani, che colpiscono magari singole aree, anche ristrette aree del pianeta, però provocando enormi danni.
Cioè, abbiamo visto di recente anche nel nostro paese come le conseguenze della mancata tutela del territorio assommate alle modificazioni climatiche stanno continuando a fare morti e devastazioni.
Ecco, infatti in questi accordi, almeno nelle ultime sessioni, si calca sempre più a mano sui cosiddetti interventi di adattamento più che su quelli di mitigazione, vale a dire con mitigazione si intende appunto cercare di rallentare il riscaldamento globale. Infatti diciamo il traguardo previsto sarebbe quello di non arrivare a incrementare la temperatura globale oltre i 2 gradi rispetto alle temperature che si misuravano in era preindustriale, in epoca preindustriale. Questo è già un traguardo minimale, che però già vuol dire che si dà per scontato che le temperature non solo sono già cresciute, ma avranno un ulteriore innalzamento. Dall'altro lato, il discorso di adattamento invece è quello che tende a raccogliere fondi o diciamo raccogliere risorse finanziarie per controbilanciare i danni che sicuramente sempre più spesso colpiranno alcune zone del pianeta. E quindi è già la logica che ci fa capire come questa battaglia sia in realtà giocata già sulla difensiva, anziché mirare, diciamo, a ottenere risultati più consistenti e che possano mettere veramente a riparo soprattutto le future generazioni dalle conseguenze peggiori di questo cambiamento climatico.
Conseguenze che peraltro sul piano globale già ci sono e sono pesantissime. Quando parliamo di desertificazione, parliamo anche di siccità irreversibile, di carestia e di morti.
Sì, ecco, tra l'altro ancora una volta, anche per quello che riguarda le conseguenze immediate e future di questi fenomeni legati ai cambiamenti climatici, sono comunque ancora una volta e soprattutto le popolazioni più povere, più disagiate del pianeta a subire le conseguenze, nel senso che quando si parla di desertificazione si parla appunto dell'inaridimento dei terreni e quindi delle scarse precipitazioni che vanno a colpire quelle fasce dove già l'agricoltura non garantisce dal punto di vista alimentare il soddisfacimento dei bisogni delle popolazioni. Se si parla di mancanza di acqua potabile, di nuovo ancora ci riferiamo a tutte quelle zone del pianeta dove vivono le popolazioni che ancora si confrontano con questo tipo di problematiche. E quindi di nuovo, diciamo, c'è questo mondo a due velocità, dove una parte, paesi industrializzati, di prima industrializzazione, e paesi cosiddetti del nord ricco del mondo, hanno già, diciamo, guadagnato la loro fetta di profitti sulle produzioni inquinanti, e quelli che invece sono rimasti indietro si beccano comunque anche le conseguenze negative, rimanendo ancora in uno stadio di diciamo sopravvivenza, ma senza godere di tutte quelle garanzie anche dal punto di vista alimentare, igienico-sanitario, che invece di cui godiamo noi, o comunque.
Quindi sostanzialmente i maggiori inquinatori continuano a rifiutare di diminuire le emissioni, i meno inquinatori si allineano, e per quello che riguarda il pianeta e la gran parte di coloro che ci abitano, la situazione minaccia soltanto di peggiorare.
Sì, infatti io, di fronte a, diciamo, gli accordi che si faticosamente, perché si raggiungono faticosamente, ricordiamo che anche quest'ultima conferenza è stata prolungata di 36 ore, quindi è stato allungato rispetto ai tempi previsti, perché non si riusciva a trovare, diciamo, il punto di convergenza tra le richieste che i vari governi e i vari stati facevano. Dico, mi sembra che ci si muova ancora all'interno di quei fragili equilibri delle convenienze, dove ognuno ovviamente tende a tirare, diciamo, a portare a casa il risultato migliore, ma non c'è alla base di questo una tensione etica comunque che voglia spingersi anche a una trasformazione più globale della società. Si lavora per mantenere più o meno quelli che già godono, diciamo, i privilegi, tendono a mantenerli, quelli che vogliono raggiungere una posizione equivalente e che si affacciano, dicevano prima, stiamo parlando comunque di paesi
della Cina, dell'India,
che contano come complessivamente diciamo una percentuale della popolazione notevole. Solo la Cina conta 1 miliardo di abitanti e l'India va oltre il 500 miliardo, insomma lo stiamo parlando di aree del pianeta dove ci sono poche persone. Ovviamente si estendesse lo standard di consumo di energia e di prodotti che si ha nel nord e nell'occidente, ovviamente il pianeta non sarebbe in grado comunque di sostenere questo impatto. Questo non lo dice, sì, lo si dice, ma poi non viene tradotto in una serie di decisioni diciamo che concretamente vanno a rifondare, diciamo, un equilibrio mondiale basato sull'equità o sulla dignità diciamo distribuita in modo uguale, insomma, all'interno del pianeta. Si mantengono le posizioni di vantaggio e si cerca di difenderle in tutti i modi, ecco.
E viene anche ribadita la compravendita sancita dagli accordi precedenti delle facoltà inquinanti.
Sì, beh, quello rimane. Adesso gli accordi di Kyoto scadranno ufficialmente nel 2012. Ecco, uno dei risultati che vengono messi in luce da quest'ultima conferenza è appunto quella che si sono, se non altro, messi d'accordo sul prolungare l'adesione, salvo alcuni stati che si tireranno indietro, ma la maggior parte manterrà l'adesione al protocollo di Kyoto, che quindi dal 2013 verrà mantenuto in funzione, diciamo così, ma nello stesso tempo dovrà iniziare a lavorare per i nuovi accordi, quindi dal 2015 al 2020, entro il 2020 dovranno esserci un nuovo pacchetto di accordi che dovrà in teoria, rispetto alle intenzioni dichiarate, rilanciare tutto il discorso verso obiettivi più consistenti. Però ripeto quello che ho detto prima: anche quelli che si erano già posti in precedenza in realtà non sono stati di fatto verificati. Non esiste un sistema di sanzioni per gli stati che non rispettano, se non che ovviamente devono pagare, diciamo, le quote di emissione di CO2. Beh, questo in effetti potrebbe essere considerato un deterrente, però ecco, si rimane sempre in un ambito ancora molto con i confini ancora definiti blandamente, ecco, diciamo così.
E quindi sostanzialmente siamo quasi nel nulla di fatto.
Sì, diciamo che siamo vengono elencate tutte le necessità e quali dovrebbero essere gli obiettivi condivisi, perché ecco, anche in questo caso si parla di obiettivi condivisi da tutti, quindi sia da parte dei paesi più sviluppati industrialmente, quelli meno. Però poi di fatto, se andiamo a vedere anche ad esempio il problema della deforestazione, anche qui colpisce in particolare, se siamo al Brasile, la foresta amazzonica, comunque colpisce quei paesi che sfruttano ovviamente queste risorse naturali per diciamo, farsi largo nel panorama economico mondiale. E poi gli interventi di riforestazione dovrebbero essere comunque finanziati, e chi li finanzierà? Questo, ecco, è stato stabilito anche questo fondo di 100 miliardi di dollari, questo era già stato deciso per la verità a Cancun, adesso si è ribadito. Questo fondo dovrebbe coprire investimenti dal 2010, cioè appunto dalla conferenza di Cancun, fino al 2020.
Per la riforestazione?
No, questo in generale, cioè per gli interventi di riforestazione, ma anche quelli, diciamo, più finalizzati a quella che si definisce come tecnologia delle energie, diciamo, alternative, o le tecnologie che già sono disponibili magari nei paesi più avanzati che dovrebbero essere esportate nei paesi in via di sviluppo per evitare appunto un incremento delle emissioni CO2, pur garantendo diciamo lo sviluppo economico, sempre inteso nel senso classico del termine, perché anche su questo ovviamente ci sarebbe da discutere.
Ho capito. Grazie Marco per il tuo contributo, alla prossima.
Va bene, grazie.